Come avevamo anticipato e come era scritto sul passaparola, oggi abbiamo un'amica della nostra città, Marisa Fiorani, che è già intervenuta in diverse occasioni, anche un anno fa, forse come oggi, in occasione della festa di San Vittore, ma ho voluto che venisse anche a questa messa per raccontare qualcosa della propria storia, che ha molto anche a che vedere col Vangelo, ma i collegamenti col Vangelo li troverete voi, non aggiungo altre parole. Per cui invito Marisa a venire qui e poi, già che ci sono, do anche l'avviso successivo che al termine della messa, per chi desidera, in sala parrocchiale potrà incontrare amichevolmente chi vuole conoscere meglio la sua vicenda. Rivolgo qualche domanda a Marisa. Vediamo se il microfono... Sì, no,
funziona?
Sì, sì, sì. Marisa, raccontaci intanto qualcosa di te per inquadrare chi sei.
Sono Marisa Fiorani, ho 85 anni, sono una pugliese. Nel 1961 sposai un uomo che mi aveva detto che mi amava, però disse che era stata una scommessa, che non era vero che mi amava. Io ho chiesto aiuto alla mia famiglia, ho sbagliato, voglio tornare a casa. La risposta di mia mamma fu: hai sbagliato e paga. E pagai per 7 anni, subì tutto da quell'uomo. Per lui la donna era solo un oggetto e io fui usata come oggetto. In quei 7 anni sono nate 3 figlie, tutte e 3 donne, e man mano che le mie figlie crescevano io avevo paura che un giorno quello che subivo io potessero subirlo anche loro dal padre. Quindi nel 1968 decisi di separarmi. Alle mie figlie volevo dare quello che a me era stato negato, la cultura. Le mie figlie dovevano essere donne libere e donne di cultura. Trovai un lavoro, andai a fare l'operaia in un'azienda e col mio stipendio continuammo a vivere. Ma di più avevamo la libertà. Eravamo 4 donne libere, e io e queste 3 bambine. Ci stavo riuscendo a portare avanti quel sogno. La figlia di cui io continuo a raccontare è la seconda di quelle 3 bambine e si chiama Marcella. Finite le scuole elementari nel paese dove andai a vivere, dove trovai il lavoro, tuttora non ci sono le scuole superiori e quindi bisogna andare a studiare in città. Le mie figlie avevano scelto la città di Brindisi. Marcella voleva diventare un'insegnante. Il gioco che faceva con le sorelle era che lei era l'insegnante e loro erano le alunne. Quindi frequentava l'istituto magistrale. Secondo anno di istituto magistrale succede che una sera mia figlia non torna a casa da scuola. Io mi preoccupai perché non era mai successo che loro mancassero a quei impegni e doveri che avevamo stabilito, me e loro. Io lavoro, voi dovete essere donne responsabili. Cerco mia figlia per 2 giorni. E quando la trovai non era più la stessa. Marcella era cambiata, Marcella era aggressiva, Marcella mi rispondeva male. A cosa era dovuto quel cambiamento? Me ne fa rendere conto mia figlia, la più grande. Mi dice: mamma, guarda che Marcella si è drogata. La droga era un problema che io non avevo mai preso in considerazione. Dicevo: le mie figlie non mi tradiranno, la droga in casa mia non entrerà mai. E invece c'entrò, e fu una cosa tremenda. Io che non avevo mai voluto raccontare quello che subivo dal padre delle mie figlie, perché dicevo i panni sporchi si lavano in casa, ma col problema di Marcella i panni imparai a lavarli e stendere fuori, cioè chiesi aiuto all'istituzione, alla chiesa, ho chiesto aiuto a tutti, aiuto che non mi è mai stato dato. Quelle porte non si sono mai aperte, comprese quella della chiesa. E vi racconto un particolare. Io frequentavo la chiesa, facevo la catechista, facevo quello che potevo, la volontaria con le persone disabili, persone che in paese non avevano mai guardato, nessuno aveva preso in considerazione, un paese di 4.000 abitanti. E quando arrivai in quel paese, io incominciai a fare amicizia con tante famiglie e accompagnavo queste ragazze e ragazze, e con me anche le mie figlie erano coinvolte. Ecco, quando ho bisogno di aiuto conosco un prete, un gesuita, che aveva aperto una comunità terapeutica in provincia di Lecce. Chiedo aiuto. Portiamola in comunità, mia figlia ha 16 anni, portiamola in comunità, una comunità che io e le mie figlie conoscevamo, perché anche lì facevamo volontariato. E quel gesuita, quando incontra mia figlia, non la porta in comunità perché era troppo bella, era appariscente, era una ragazza libera. Quindi neanche quelle porte della comunità del gesuita si aprirono per dare una mano a questa ragazza. Fu una storia tremenda, una storia che andò avanti per 4 anni, dove l'unico aiuto che io e mia figlia abbiamo ricevuto era quello quando stava male, la corse in ospedale, la lavanda gastrica, e poi me la dovevo portare a casa, non c'era niente da fare. Perché? Perché c'era il pregiudizio, prevaleva il pregiudizio e l'indifferenza. Hanno sbagliato, sono drogati, fatti loro. Ecco, dopo 4 anni mia figlia mi dice, ormai a 20 anni, mi dice che è incinta, aspetta un figlio. E l'amore per quel figlio che si portava dentro le dà la forza e il coraggio di allontanarsi dal mondo delle sostanze. Marcella non fa più uso di sostanze per oltre un anno, ma dopo un anno succede, nasce una bambina. Lei amava scrivere e in uno dei suoi diari parla con questo figlio che ha dentro di sé e fa dei progetti meravigliosi che io ogni volta che incontro gli studenti, le comunità, mi piace condividere quelle pagine di quel suo diario. Lei dice alla figlia: sei nata per amore e d'amore voglio che sia piena la tua vita. Ma l'amore era solo da parte sua, perché il papà della bambina, quando seppe che Marcella era incinta, gli chiese di abortire. Marcella non abortì e lui la mollò. Ecco, quando nasce la figlia c'è un problema: la bambina stava soffocando. La porto in ospedale e salvano la bambina. Marcella è spaventata, fa le foto alla figlia e va a incontrare quell'uomo e gli dice: vieni a vedere tua figlia, perché se muore non la vedi più. Come risposta venne presa a calci, mandata via. Quindi rifiuto verso la sua bambina, Marcella non lo regge, si era allontanata dalle sostanze. E per arginare quel dolore, quel rifiuto, un po' alla volta ritorna in quel mondo. E quando ritornò incominciò a farsi di eroina. Prima aveva fatto uso delle cosiddette sostanze leggere, che fanno un danno tremendo anche a quelle, e io l'ho visto sul corpo di mia figlia e sulla mente di mia figlia. Fare uso di eroina significò entrare in contatto diretto con chi forniva l'eroina, cioè la mafia. noi a quei tempi in Puglia dicevamo che la mafia non ce l'avevamo, e invece ce l'avevamo, e come? E Marcella entra in contatto diretto con questi personaggi, cui ne diventa la loro schiava. In cambio delle sostanze, Marcella si lascia usare, usano la bellezza e l'intelligenza di mia figlia. Ma dopo 2 anni che era nata la bambina, intervengono per la prima volta i servizi sociali, e fu quello l'intervento di toglierle la figlia. Tolgono la bambina Marcella e la danno in affido all'altra mia figlia, che nel frattempo si era laureata, si era sposata, aveva un bambino anche lei, e quindi la bambina di Marcella va data in affido alla zia. Marcella senza la figlia non ha più senso di continuare la vita che faceva, perché lei, nonostante il problema che aveva della tossicodipendenza, amava quella figlia, voleva la figlia. E allora prende una decisione importante, lo fa di sua spontanea volontà e in gran segreto, il 24 di giugno del 1987, Marcella va nella questura di Lecce e denuncia tutto quello di cui è venuta a conoscenza in quegli anni di tossicodipendente, e fa nomi e cognomi. E in quella questura sanno che Marcella non avrebbe firmato i documenti necessari di quello che stava raccontando, e allora mettono in azione un registratore di nascosto di mia figlia, registrano tutto, e non lo fanno solo quel giorno, ma lo fanno tutte le volte che Marcella ci ritorna per portare nuove informazioni. Quindi viene registrato tutto, e dopo 3 anni quelle registrazioni vengono trascritte, perché li useranno nel primo maxi processo che in Puglia si fece alla Sacra Corona Unita a Lecce, dove Marcella, con tutto quello che aveva raccontato, doveva essere stata una dei testimoni in quel max processo. Ma quando vengono depositate queste trascrizioni, qualcuno avvisa i mafiosi e parte subito l'ordine di ammazzare mia figlia. Dopo 10 giorni mia figlia viene presa, portata in un bosco e lì ammazzata a colpi di pietra. In quel bosco il corpo di Marcella rimase per 10 giorni. Quando abbiamo denunciato la scomparsa, ci è stato detto: non vi preoccupate, loro, i drogati, fanno così, vanno via e poi ritornano. Ma Marcella non poteva tornare. Dopo 10 giorni il corpo di mia figlia viene ritrovato in quel bosco, perché il custode di quel bosco prende coraggio di andare a denunciare quello che aveva visto 10 giorni prima, perché lui aveva visto 10 giorni prima, il giorno dell'omicidio, aveva visto 2 uomini che trascinavano un corpo, ma alla vista del custode lasciarono cadere il corpo e scapparono, e scappò anche il custode. Quindi Marcella rimane per 10 giorni sotto quell'albero del bosco. Il 5 di aprile del 1990 prende coraggio, va a denunciare quello che ha visto, e lì trovano il corpo di mia figlia. Il 6 di aprile io ho fatto il riconoscimento del corpo di Marcella, e non voglio angustiarvi più di tanto per raccontarvi quello che ho visto. Potete immaginarlo. Quel giorno giurai a me stessa che il dolore non m'avrebbe ammazzata. Io dovevo vivere, perché dovevo cercare la verità. Perché mia figlia è stata ammazzata? E l'ho cercata per tanti, tanti anni da sola.
Facciamo fatica a chiederti ancora, ma è un regalo che ci stai facendo. Cos'è successo a partire da quel 6 aprile? Perché qui è cambiata la storia.
È successo per me una cosa importante, che nel primo momento non mi sono reso così tanto conto, nel senso che, giurando a me stessa che il dolore non mi avrebbe ammazzata e che dovevo cercare la verità, non ho avuto il tempo né la volontà di fermarmi al rancore, all'odio, alla vendetta. Non mi è mai appartenuta. Il mio pensiero è stato quello: devo cercare la verità. Hanno scritto delle cose non belle i primi giorni, il primo giorno soprattutto, e io non ho mai creduto a quello che scrivevano. Quella verità mi è stata restituita dopo 32 anni, ma nel 2016, dopo un percorso che con altri familiari di vittime di mafia avevamo fatto col comune di Milano, col centro mediazione, io ho sentito dentro di me che dovevo fare un passo ancora più lungo di quello che avevo già fatto, ed era quello che volevo incontrare il dolore che c'è dall'altra parte, dalla parte del reo. Ho detto, mi dicevo, conosco bene il mio dolore, ma sono sicura che anche dall'altra parte c'è dolore. E allora ho chiesto aiuto a un carissimo amico magistrato. Ho detto, aiutami, voglio entrare in carcere. E la sua reazione è stata un po' così, voleva dissuadermi, ma dove vuoi andare? Hai già tanti problemi tuoi, lasciali stare. E le sono stato sempre dietro per un po' di mesi. Quindi arriviamo al 6 di settembre del 2016, quando mi è stata data la possibilità di entrare per la prima volta in un carcere di massima sicurezza, dove ho incontrato 22 ergastolani e tanta altra gente. Ecco, quell'incontro per me è stata la conferma che c'è tanto, tanto dolore anche dall'altra parte. E quindi ho iniziato a fare un altro percorso, cioè ho aggiunto a quello che già facevo quest'altro cammino. Io incontro queste persone tutte le settimane, parlo con loro, le accolgo, le abbraccio, mi lascio abbracciare e tocco con mano la fragilità, che è la fragilità che ognuno di noi si porta dentro. Ce l'aveva mia figlia, ce l'ho avuta io, che mi sono lasciata ingannare da quell'uomo nel 1961, ce l'hanno le persone che fanno tanto, tanto male.
Posso aggiungere domande? Dentro questo passaggio di accogliere gli altri, come ti fa sentire? Che cosa regala a te?
Mi fa sentire persona libera e mi regala tanta, tanta libertà e capacità di accogliere e amare e lasciarmi amare soprattutto, che non è semplice. Dopo che hai fatto un'esperienza di tradimento, di inganno e di violenza, questo mi ha regalato.
Senza parole, Marisa. Ti abbraccio.